www.radiogio.it e la storia continua. Banchetti, pompe e trionfi in Milano. Questo è il titolo di diverse puntate. Dopo le imprese urbanistiche del Gonzaga, la via Velasca rimane col Palazzo di Giustizia la sola iniziativa degna di memoria da parte dei governatori spagnoli. E nello stesso anno, 1598, passando a nozze Margherita d'Austria con l'infante di Spagna, il principe Filippo III, e dovendo nel suo viaggio per Madrid far sosta a Milano, il governatore Velasco vuol preparare alla futura sovrana accoglienze festose e la città chiamata a largheggiare di spese per il ricevimento solenne. Poiché l'ingresso di Margherita sarà da Porta Romana, nel varco delle mura dei Gonzaga si erige di gran fretta il solido ceppo, un arco trionfale di maestosa architettura che, collocato di sbieco sull'asse del corso, se all'abbattimento dei bastioni ha perduto una parte del suo significato, ne è ancora nobilissimo ornamento. Triplice arco nei modi degli archi imperiali del secondo e terzo secolo, a fronti disuguali, di aspetto massiccio, quale si addice a una porta monumentale inserita nella città fortificata cinquecentesca, accentuato dalla scomparsa delle basi dei piedistalli reggenti le colonne, sepolte dall'innalzamento del suolo stradale. Sulle due facce, in due lapidi smisurate, epigrafi enfatiche illustrano l'origine e la ragione del monumento. Bassorilievi ai lati raffigurano perle della conchiglia madre, chiara allusione al nome della sovrana e alle sue virtù, vere o presunte, e alludono i simboli scolpiti nelle inquadrature dell'attico dell'Intercolonio. L'architettura che ricorda da presso il San Micheli delle porte di Verona era attribuita alle guide vecchie e moderne a Martino Bassi o al Sereni, morti entrambi prima del 1594. È invece sicuramente disegno di Aurelio Trezzi, architetto men noto ma degno di maggior fama. Il Tribunale di Provvisione, riunitosi il 28 luglio, destinava alle onoranze 25.000 scudi, se ne spesero poi 46.000, e sceglieva dal patriziato 12 ambasciatori, 20 cavalieri e 200 paggi, che in vesti sfarzose doveva muovere e incontrare l'ospite Augusta. Se non che, il 13 settembre, nella tetra reggia dell'Escuriale, Filippo II cessava di vivere e i milanesi si trovarono ad accogliere nella sposa di Filippo III non più la principessa ereditaria, ma la sovrana del reame e la duchessa di Milano. Sicché taluni dei festeggiamenti dovettero essere sospesi e modificati, e nei sontuosi cortei che si svolsero il 30 di novembre si videro accanto alle gramaglie della regina della sua corte le sete scarlatte e bianche del seguito. Guido Mazenta c'era fra i decurioni proposti alle onoranze e ne lasciò poi alle stampe una descrizione particolareggiata e propose di abbattere in capo al ponte sul naviglio di Voltone di Porta Romana. Era uomo di molta autorità e di cultura non comune, e certo nessuna voce si sarebbe levata a difesa di quelle reliquie che non godevano allora credito che presso qualche dotto solitario. Di quelli che scrivendo in latino avevano una scarsa cerchia di ascoltatori. Con tutto ciò, la demolizione non si volle e non si poté fare, forse per difetto del tempo. Sicché la storica costruzione fu conservata, come già vedemmo, fino al 1793 e i gloriosi, ingenui bassorilievi della Lega Lombarda così poterono pervenire fino a noi. Ma sul ponte che precedeva la Rocchetta fu costruito un arco posticcio dedicato alla maestà del defunto Filippo II e, oltrepassato il ponte, se ne scorse un altro dedicato al regnante Filippo III, poi un quarto dedicato all'arciduca Alberto e infine, svoltato il mal cantone, al principio della piazza Duomo, ancora un arco celebrava le virtù, fra le quali non doveva trovar luogo la modestia, del governatore Velasco, mentre all'altezza del portico del Figini due colossi raffigurarono, l'uno Filippo II, l'altro Filippo III. E davanti al Duomo si applicò una facciata posticcia di tela dipinta riproducendo il progetto di classica misura lasciato dal Pellegrini. E l'ingresso della sovrana ebbe dunque luogo il 30 novembre, annunciato da un infernale concerto di 3.000 bocchi da fuoco. La Serenissima procedeva vestita di lutto, su bianca chinea, seguita dal folto corteo di dignitari di patrizi lombardi in veste lussuose. Il corteo, attraversata la città, fu al Duomo, dove venne recitato il Te Deum, poi al Palazzo di Corte, dove però le feste divisate furono per il lutto rinviate di qualche giorno. Qui il Velasco aveva fatto preparare lungo la via Rastrelli un vasto salone per gli spettacoli, il Salone Margherita, aula rettangolare dotata di palcoscenico e di tribuna. E il 18 del mese di dicembre, trascorsi oltre due mesi dalla morte di Filippo II, si ebbe luogo, diretta dal milanese Cesare Negri, detto il Trombone, professore di ballare, uno spettacolo coreografico con quadriglie composte da dame mascherate e cavalieri, e furono particolarmente lodate le pirouette del padre del canonico Carlo Torre, che è l'autore di Ritratto di Milano, cioè della prima guida cittadina ricca di notizie e di favole. Carlo Torre, canonico a San Nazaro, non si limitò a fare scialo di impollose iperboli del ben noto ritratto, ma fu autore anche di numerosi melodrammi e prodigava barocchi madrigali alle donnine di teatro. E per la cantante Alessandra Mariani? O della nostra età vaghi stupori, vinse col brando un Alessandro il mondo, vinse col canto un Alessandra i cuori. E per Anna Venturi? Chi brama di temprar ogni ebra cura, dia fiato pure i fiati i suoi canori. Non può se non bear che è ventura. www.redigio.it e la storia continua.